Buon sabato mattina da Clarissa Tami, ben trovati e un gran buongiorno, insomma, anche se non splende il sole qui nello studio di Rete 1 al tavolo di Diamoci una mano, splende sempre il sole. Partiamo subito con l'introduzione della puntata. Vi è mai capitato di essere in mezzo a tanta gente, di vedere labbra che si muovono, sorrisi che si accendono, ma di non riuscire a distinguere una parola? Quella sensazione di essere fuori dal coro, isolati pur essendo in compagnia. Spesso pensiamo che il problema dell'udito sia solo una questione di volume, ma la verità è che riguarda la nostra capacità di restare connessi con gli altri e con la vita sociale. Dal 1992 c'è una realtà nel nostro territorio che lavora proprio per abbattere questo muro invisibile. Oggi quindi diamoci una mano, scopriamo il mondo di Atidu. Non parleremo solo di tecnologia o di apparecchi acustici, ma di come tornare a sentirsi parte della comunità. Dall'aiuto concreto a domicilio, la magia della lettura labiale, vedremo come Atidu da oltre 30 anni trasformi l'isolamento in ascolto. Perché sentire è un fatto fisico, ma capirsi è un atto d'amore. E allora do subito il benvenuto alle mie ospiti e partirei subito con Cinzia Santo del team Atidu. Buon sabato mattina, Cinzia. Vorrei subito un commento.
Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti. Intanto grazie per questa introduzione e per questo invito, che è sempre importante poter parlare della nostra realtà e di tutte le realtà, di tutte le associazioni che ogni sabato hanno appuntamento qui con voi. La clip è già bella introduttiva, hai parlato appunto della nostra nascita, della nascita dell'Atidu, che appunto si è creata nel 1992 a partire da delle persone che avevano problemi di udito e che hanno pensato di unirsi per far sentire maggiormente la loro voce e rendere più visibile quello che è la problematica uditiva. E in tutti questi anni, più di 30 anni ormai, il lavoro è molto evoluto, è partito da una piccola associazione fatta di volontari e poi col tempo si è professionalizzata e si è allargato anche i propri orizzonti. Quindi
immagino che anche siano cambiate un po' le problematiche.
Certo,
o se sono aumentate, non lo so, se un tempo, insomma, per l'udito era un mondo migliore.
No, la tecnologia ha fatto grandi passi avanti, ha grande sostegno, poi lo vedremo anche con le persone che sono qui con noi, che ci accompagnano oggi, quindi chiaramente l'avvento, le migliorie tecnologiche hanno permesso anche di migliorare la problematica uditiva e la sua presa a carico, e questo chiaramente è un grande sostegno.
Vogliamo fare una panoramica di quali sono tutte le varie problematiche, da quelle più conosciute a quelle magari meno.
Sì, come dicevi tu, chiaramente ci sono anche più studi e la problematica uditiva è più visibile. Per esempio, per darti un paio di dati, se parliamo della popolazione in generale, diciamo che un 15% della popolazione ha una problematica uditiva. In tutta la popolazione il 10,5% appartiene alle persone che sono sotto i 65 anni di età, quindi comunque il 10% anche della popolazione attiva, quindi. E sale a 21% tra i 65 e i 74 anni, per poi arrivare a quasi il 36% al di sopra dei 75 anni di età. Si pensa spesso che la problematica uditiva è legata all'invecchiamento, vediamo dai dati che di fatto non è così. È vero che è maggiore nelle persone anziane, però questo tocca, e lo vediamo anche oggi perché abbiamo degli ospiti anche giovani, tocca anche persone che sono in età giovane, ecco.
Quali sono, possiamo identificare quali sono le varie tipologie di problematiche legate all'udito?
Beh, le sordità qua bisognerebbe,
perché ci sono varie sfumature,
bisognerebbe,
no?
Fare un discorso ampio su quello che è l'udito in sé e i vari tipi di sordità. Ci sono le sordità trasmissive, che è lì nella parte in cui il suono viene trasmesso, e poi ci sono le sordità invece neurosensoriali, che toccano invece la parte più delle cellule ciliate. Però qua entriamo nell'anatomia, non so se è l'argomento che può interessare.
Ma diciamo che noi siamo interessati a 360 gradi, se possiamo così imparare qualcosa, certo, di nuovo è sempre una cosa positiva, quindi volentieri. Cioè...
Sì. Quello che possiamo dire che nelle sordità, per esempio, di trasmissione si può intervenire a livello chirurgico, perché c'è tutta la parte del timpano, quindi il suono entra nel nostro, come una vibrazione, attraversa il canale uditivo, lì dove abbiamo il cerume di solito, che a volte ci dà queste sordità anche provvisorie. Tocca il timpano vibra, che è come una membrana, come un tamburo, bisogna immaginarsi un tamburo che vibra, passa le vibrazioni alla catena degli ossicini. Pensa che i tre ossicini dell'orecchio sono le ossa più piccole che abbiamo nel nostro corpo, quindi anche questo è molto affascinante. Le tre ossicini vibrano a loro volta e riportano più in là la vibrazione del suono, che poi arriva nella nostra chiocciola, dove ci sono le cellule, e solo lì le vibrazioni vengono tradotte in impulsi elettrici e rimandati al cervello tramite il nervo acustico, che dice: ah, ecco, questa è la musichetta di sottofondo che dà fastidio alle persone con problemi di udito, apro e chiudo la parentesi, e riconosce e discrimina i suoni. E quindi in questo viaggio si può interrompere in diversi luoghi, a seconda di dove si interrompe abbiamo un tipo di problematica o un'altra. Quindi finché si trasmette il suono, quindi timpano, catena degli ossicini, si può intervenire a livello chirurgico, si possono anche sostituire quei piccoli ossicini. Sì, e mentre quando la sordità arriva a toccare le cellule, allora lì non si può più sostituire, ma vedremo poi nel corso anche della mattinata, si può intervenire a livello tecnologico.
Ok, quindi...
Sono stata chiara?
Direi, mi sembra di sì, assolutamente.
Fa piacere.
Allora do il benvenuto anche agli altri ospiti che hai già comunque citato. Sabrina Bernasconi, sempre
Buongiorno.
Del team Atidu.
Sì.
Ben arrivata, Sabrina.
Grazie.
E abbiamo Sofia Biancucci. Sofia
Buongiorno.
Biancucci, giovanissima, neanche 30 anni. Debole di udito, ma dall'infanzia, giusto?
Esatto, sì. Più o meno ho perso l'udito a circa quando avevo un anno e mezzo. E poi ho messo gli apparecchi acustici la prima volta quando ne avevo 3, e poi in percorso è andato avanti con tecnologie sempre più avanzate, quindi meno male sento bene, ecco.
Tu ne hai 2 di apparecchi acustici,
esatto,
corretto, vero?
Su tutte e 2 le orecchie.
Ecco, quindi poi dopo vedremo meglio la tua di storia, e intanto saluto anche Fabio Malizia, che è quasi settantenne, devo dire complimenti, portati veramente benissimo.
Sì.
Tu hai un impianto cocleare.
Cocleare.
Cocleare, sì. Perdonami, scusami. Sì. Ecco. Che è un impianto, anche lì è un'altra cosa ancora.
Sì, dunque, innanzitutto l'impianto cocleare è un impianto che bypassa tutto quello che è la parte timpano e poi il martelletto, tutta questa cosa qui. Perché l'impianto cocleare si fa quando la parte dell'orecchio interno è completamente, cioè non funziona più. Funziona più perché per diversi fattori la parte interna dove c'è la coclea, dove ci sono queste cellule ciliate, praticamente non ha più nessuna più funzione. Allora, questo impianto cocleare pende da una parte esterna, c'è un processore esterno collegato all'interno sotto la membrana, il cuoio capelluto, si è creata una tasca nella parte dell'osso del cranio, dove è stato inserito
Sabrina, ti viene in mente?
Processore esterno, una bobina. Ecco. E questa bobina praticamente è collegata con dei fili, con degli elettrodi che vengono inseriti nell'orecchio interno, nella coclea.
Allora, fermiamoci perché tante informazioni dobbiamo lasciar sedimentare un attimo. Ovviamente, perdonami, saluto Mariluz Besomi Candolfi, buon sabato mattina. E intanto un po' di musica. Torniamo a parlare con l'associazione Atidu. Questa mattina parliamo di udito, insomma, sentirci bene è fondamentale per sentirsi anche parte di una comunità per poter partecipare alla vita sociale. Quindi torniamo a parlare con Cinzia Santo. Cinzia, ecco, facciamo allora quindi una bella panoramica su quali sono le varie difficoltà legate all'udito.
Beh, abbiamo, come abbiamo detto prima, c'è proprio la difficoltà del sentire e capire, ma qua l'hai già accennato tu nell'introduzione e lo riprenderemo perché è un punto cruciale il sentire. Sentire non vuol dire per forza capire. E, oltre questi però ci sono anche tutto quello che sono le problematiche anche legate alle vertigini, per esempio, che sono anche molto in aumento, che possono essere correlate a una problematica uditiva o anche no. E lì poi ci sono tutte le varie le sindrome di Meniere, si complica ancora di più il mondo di quello che è le vertigini, e forse anche Fabio ne può riparlare dopo perché lui ha sofferto anche di questo. E poi c'è la parte degli acufeni, che quindi dei fischi all'orecchio, acufeni, tinnito, chiamato in vari modi.
Mi sento di poter rappresentare la categoria anch'io. Esatto, quindi si può chiamare in tre modi diversi il fischio.
Sì, è la stessa cosa, di fatto è il fatto di sentire un suono che può essere di vario genere, può essere un fischio, ma può essere c'è chi sente una cascata, c'è chi sente...
Beh, la cascata già potrebbe essere più piacevole,
sì,
non
lo so. Sì, ma sentirla tutto il tempo, non lo so. Oppure c'è chi sente i freni di un treno costante, per esempio, chi sente un aereo al decollo. Quando parli con le persone che soffrono di acufeni, poi ti possono raccontare tutta la panoplia di suoni che si possono sentire. Di fatto cosa succede? Che non è un suono oggettivo, ma è un suono soggettivo. E infatti si parla di acufene oggettivo o soggettivo. L'acufene oggettivo è rari, cioè proprio una piccolissima parte, nel senso che c'è veramente il suono. Invece nell'acufene soggettivo cosa succede? Il cervello ha come registrato un suono e lo rimanda in repeat. E probabilmente per qualche situazione che non è difficile da capire ha tenuto come il repeat del registratore, continua a rimandare lo stesso suono.
E, però non si sa da dove ha registrato il suono.
No, non si sa perché manda quel suono, come l'ha registrato.
Perché ha scelto quel suono? Cioè perché qualcuno ha scelto il treno, qualcuno la cascata? Non perché sono cresciuti nelle zone di una cascata o neanche di una stazione, immagino.
No, non ci sono delle correlazioni di questo genere. È un suono che è stato registrato dal cervello, perché è il cervello che lo fa, non è più l'orecchio. In pratica il cervello registra quel suono e continua a rimandarlo. E
ce ne accorgiamo soprattutto, almeno parlo per me ovviamente, quando siamo in una situazione di silenzio, quando vado a dormire sento quello, e quindi bisogna cercare di evitare di concentrarsi su quel suono lì.
Esatto, sì, bisogna fare lo sgambetto al cervello e farlo distrarlo, fare in modo che lui possa mettere l'attenzione su altri suoni che non siano quello, perché più il cervello, più tu gli dai ascolto, più il cervello registra che è un suono buono per te, perché ascolti, allora dice, ma lo sta sentendo, vuol dire che le piace, allora continua a rimandarglielo. Invece se si distrae, se si danno più suoni, allora riesce a distrarsi e a non continuare a rimandarlo. Poi le cause di questo sono molteplici, perché può esserci stato un trauma acustico, E possono esserci dei mestieri a rischio, il tuo è uno di questi, perché le cuffie portate frequentemente nell'ambito radiofonico, televisivo, musicale, sono tante le persone che soffrono di acufeni.
Secondo me, da me non deriva da quello, ma perché andavo in discoteca, ecco, da giovane.
Bravissima. e questo è un altro punto molto importante.
Andavo a ballare e quindi sì, continuo ad andare, quindi alla fine ho detto vabbè.
E la musica... Non la musica in sé, ma le abitudini di ascolto, la musica è sacra, non tocchiamola, ma le abitudini di ascolto possono causare questi acufeni. E noi abbiamo un progetto, ma magari ne riparliamo anche dopo, del progetto rispetto proprio alla prevenzione.
Colleghiamolo subito.
Ok, allora abbiamo questo progetto che si chiama unveroamico.ch ed è un progetto che va nelle scuole per sensibilizzare quelli che amano andare in discoteca, ma non solo, anche tutta la musica in cuffia, e dove spieghiamo come poter continuare ad ascoltare la musica, ma senza mettere a rischio il proprio udito.
Cioè, in realtà bisogna andare con i tappi da far ballare?
È una questione di tempo di esposizione e di volume. Si gioca sui due fattori. Se ti piace andare in discoteca ma è ascoltare la musica ad alto volume, allora bisogna lavorare sul tempo, cioè starci meno.
Oppure... Più o meno quali sono quindi le tempistiche consigliate?
Le vuoi sapere, sei sicura?
Sì, ormai sì, sono curiosa.
Allora, calcola che se vai in discoteca si aggirano intorno ai 95-100 decibel concerti. In teoria,
ecco, sì, discoteca, concerti immagino.
Sì, un po'.
Poi farà la differenza se all'aperto o al chiuso?
Sì. Anche, però dipende anche da quanto sei vicino alla fonte sonora, a dir la verità, perché se sei in discoteca e sei anche lontana dalla fonte sonora è un conto, se sei vicina alle casse dei concerti è un'altra. Comunque si aggira verso 95-100 decibel e a quella cifra si dice che un'ora e mezza alla settimana.
E... cioè non faccio neanche in tempo ad entrare a salutare,
esatto,
chi c'è, a uscire,
perché... esatto, poi però dopo devi stare nel silenzio un'ora e mezza, poi stai nel silenzio per una settimana, perché sennò accumuli
cioè devo stare nel silenzio.
No,
dopo?
Ma adesso ti sto provocando.
No,
però...
va bene.
Quello che intendo dire è che noi viviamo in un mondo sonoro, quindi non è che andiamo in discoteca e poi c'è il silenzio intorno, quindi vanno sommate anche tutte le altre fonti sonore. Quindi se vuoi stare un concerto, un paio d'ore, vuol dire che magari porti i tappi oppure anche lasci riposare bene l'udito dopo per 12 ore, allora lì sì, silenzio per le 8-12 ore a seguire, in modo che l'udito possa calmarsi. Questo anche per esempio invece la musica ad alto volume con le cuffie, anche lì puoi giocare col volume se vuoi ascoltarla a lungo, perché ti piace averle, come in tanti giovani amano avere le cuffie per tanto tempo nelle orecchie, va benissimo, però allora si gioca sul volume e lo si mette tra il 50 e il 70%. Tanto i dispositivi te lo dicono, stai esagerando, e quando andiamo nelle scuole lo chiediamo cosa succede con i vostri dispositivi, lo dicono, sì sì, ci dicono che stiamo esagerando, e tu cosa fai? Ignoro. Chiaramente.
Io volevo aggiungere una cosa appunto rispetto alla discoteca, che consigliamo chiaramente non di non andarci, che è importante, come ha ribadito Cinzia, la musica, il divertimento, però magari in una serata di 3 ore è importante fare delle pause, magari uscire, non stare proprio 3 ore vicino alle casse, e questo è già comunque un grande aiuto, ecco.
Perché ogni tanto vediamo dei filmati di così avventori di discoteca o concerti che riescono addirittura a addormentarsi sulla cassa, ecco, quel punto lì...
Non è proprio l'ideale.
Non è l'ideale,
diciamo, no.
Ecco, esatto, dovete fare un pisolino, non sulla cassa.
No, esattamente.
Le pause, come diceva Sabrina, sono importantissime.
Quindi che mi allontano, magari esco, prendo una boccata d'aria, adesso se sono in un locale, piuttosto che...
Infatti quello che anche quando andiamo nelle scuole che chiediamo, no? Quando siete stati in discoteca, poi vi capita di percepire qualcosa e ti rispondono sì sì, poi io sono nel silenzio e sento il fischio. E questo fischio è proprio un primo sintomo che le cellule ciliate sono stressate, sono stanche, è come essere stati in palestra e aver esagerato un attimo e dunque hanno bisogno di recupero. E questo recupero è quello che diceva Cinzia, è importante magari il giorno dopo che sei stato in discoteca non ascoltare musica e stare un attimino più tranquilli, più in silenzio in questo senso.
Anche la TV, il volume della TV, io adesso dico TV in macchina per esempio, di ascoltare anche la musica ad alto volume in uno spazio poi così piccolo.
Sì, l'automobile è uno spazio molto ristretto dove poi i suoni rimbombano, cioè rimbalzano più che rimbombano, rimbalzano nelle varie pareti e quindi chiaramente è un luogo in cui magari sì, bisogna giocare col volume, questo è molto importante. Sul nostro sito sempre unveromico.ch che invito ad andare a visitare, c'è anche una parte di simulazione in cui si sente cosa vuol dire proprio ascoltare musica con un fischio o ascoltare musica con un udito anche compromesso e lo facciamo proprio per mostrare anche ai ragazzi che cosa si rischia e senza demonizzare assolutamente la musica, come diceva anche Sabrina, è importantissimo stare e divertirsi e la musica ci emoziona e non potremmo vivere senza.
Allora, arrivano dei messaggi già, vorrei invitarvi a scriverci 0763211113 per raccontarci la vostra esperienza legata all'udito, se avete delle domande. Ci scrive Cristina, buongiorno, io non ho problemi di udito, una volta mi sono addormentata sotto le casse. Ecco, beh, fortuna
lei.
Insomma, Cristina è una ragazza fortunata. Allora scriveteci 0763211113. Il nostro pubblico è particolarmente attivo sul pezzo questo sabato mattina. Ci scrivono in tanti. Allora partiamo dal primo messaggio. La mia curiosità riguarda i sordi totali e mi chiedo se esistano strumenti per la musica, intendo anche per arrivare a ballare. Avevo saputo di un gilet con degli elementi vibranti per tradurre il suono in impulsi tattili. Grazie mille, Matteo. Io giro la domanda ovviamente all'associazione Atidu.
Ma i sordi profondi non hanno bisogno di strumenti. Il loro corpo è uno strumento. Il nostro corpo è una cassa di risonanza. Prima di lavorare in Atidu lavoravo anche con i sordi profondi e sono andata una volta a ballare con un sordo segnante. E cioè ballava benissimo perché loro hanno una percezione sensoriale molto più alta della nostra e anche se non sentono, lo sentono, imparano a sentirlo nel corpo. Chiaramente avere un luogo, un habitat che aiuta, nel senso per esempio il legno che riporta le vibrazioni, permette di più di avere questa, di poter gestire anche le vibrazioni del corpo, però il corpo è cassa di risonanza di per sé.
Abbiamo un altro messaggio. Buongiorno, per favore. Mi potreste scrivere il sito citato, molto interessante il tema trattato, avendo figli vorrei trasmettere il concetto.
Lo ripeto, www.unveroamico.ch.
E poi ci scrive Anna, quando sono in ambiente con sottofondo rumoroso, quindi tipo ristorante, mi accorgo di non riuscire a tirar fuori le voci degli interlocutori. Gli altri si parlano tranquillamente e io non capisco quasi nulla.
Sì, i rumori di sottofondo sono effettivamente un grande problema, non solo per le persone con problemi di udito, anche chi ha un udito sano e si trova in un bar, per esempio, con rumori proprio da bar, delle tazze, il chiacchierio delle persone può essere un problema. Chiaramente per una persona con un problema di udito questo è veramente un grande problema.
Nel senso che però
sempre.
Però non vuol dire per forza che, come in questo caso, Anna appunto non riesce a tirar fuori, come dice lei, le voci, ad intercettare le voci. Non per forza è un problema di udito, può essere magari anche legato allo stress, anche alla stanchezza.
Può essere comunque anche un primo segnale che qualcosina sta diminuendo. Però È vero che quando siamo stanchi ce ne accorgiamo, sentiamo meno bene tutti noi, anche noi udenti, perché comunque la stanchezza influisce. Ma se questa cosa si riporta in più luoghi, che inizia ad alzare la televisione, inizia ad alzare la radio, inizia a sentire che ha bisogno di quel più in più per poter sentire meglio, allora vale la pena sempre fare un piccolo controllo dal medico, dall'audioprotesista. Però viviamo anche in un mondo sempre più rumoroso, cioè c'è rumore ovunque. E il nostro
l'inquinamento del suono, no? Si può chiamare anche così. Nel caso, comunque, se qualcuno avesse dei dubbi, può venire da voi, perché voi date un supporto anche in quel senso, per orientarsi un pochino, per capire che cosa c'è. So che fate anche, per esempio, adesso, come diceva Anna, no? Non riesco bene a capire che cosa dicono i miei interlocutori, magari quando siamo in tanti. C'è la lettura labiale, voi anche proponete dei corsi a questo proposito?
Sì, annualmente proponiamo dei corsi appunto di lettura labiale tenuti da un audiopedagogista, una persona esperta, dove di solito sono 4-5 serate di 1 ora e mezza. Insegna proprio la tecnica della lettura labiale, e questo per le persone con una problematica uditiva è veramente un grandissimo aiuto, soprattutto nei momenti di difficoltà, di rumori di sottofondo.
Abbiamo degli altri messaggi. Simo scrive: le cuffie a conduzione ossea fanno male, tra virgolette, come le cuffie tradizionali?
Bella domanda. No. Perché...
Però cos'è questa conduzione ossea?
Allora, il nostro cranio, come dicevo prima, anche del corpo, che è cassa di risonanza, trasmette i suoni come la catena degli ossicini. Infatti, quando si va a fare un test dell'udito, fanno sempre il test sonoro, ma lo fanno anche osseo, per vedere se c'è differenza. E quindi le ossa, se vuoi, bypassano la parte della trasmissione che raccontavo prima, timpano e le tre ossicine. Io uso personalmente le cuffie a conduzione ossea, per esempio, sono quelle che vanno tanto per chi fa sport, che si mettono sull'osso intorno all'orecchio. E sono buone, perché il volume non intacca subito direttamente, ecco.
Arriva un altro messaggio. Buongiorno, per favore mi potreste scrivere, il sito, sì, scusate, potreste scrivermelo, che non è riuscita a scriverlo. Ah, ok, quindi ripetiamo il sito, ripetiamoli tutti i siti, ok?
Allora, www.unveroamico.ch è il sito, diciamo, specifico di questo progetto legato alla prevenzione dei danni dell'udito con l'ascolto della musica. E poi c'è il nostro sito www.atidu.ch, dove trovate tutte le informazioni della nostra associazione e di quello che offriamo.
Esatto, offrite varie cose, appunto dicevamo adesso il corso labiale, anche se non ho problemi di udito posso partecipare, che comunque magari è qualcosa che può sempre tornare utile.
Assolutamente, sì, ci è già capitato di avere delle persone senza una problematica uditiva, ma che avevano piacere di partecipare, sì.
Può essere interessante quando si è in un locale che si guarda e si capisce quelli da parte al tavolo che stanno... Cosa stanno raccontando?
Non è proprio una passeggiata, eh?
Ah, ok. Ecco, che come funziona? Com'è che è strutturato il corso?
Ma adesso io sinceramente non mi ricordo benissimo, nel senso che le lezioni sono proprio gestite da questa persona, però ci sono proprio degli esercizi che si fanno con uno specchio davanti a sé, per capire anche la posizione della lingua rispetto al suono, ed è importante all'inizio proprio guardarsi per riuscire a capire. E poi ci sono anche degli esercizi dove si fanno a coppie, chiaramente non parlando, muovendo solo le labbra. Quando noi andiamo nelle scuole è anche un gioco che proponiamo con delle carte, quando facciamo sensibilizzazione nelle scuole, se c'è il tempo lo proponiamo questa attività, perché permette proprio di rendersi conto dell'importanza, perché comunque anche una persona che ci sente, va in discoteca, per forza devi guardare in faccia al tuo amico o la tua amica per poter capire qualcosina.
Di solito quando vedo qualcuno che ride, anche se non ho capito, rido anch'io e via. Benissimo, torniamo dopo un po' di musica e continuiamo per raccontare ancora del corso. Questa mattina al tavolo di Diamoci una mano c'è l'associazione ATIDU. ATIDU, tra l'altro, che cosa significa questo acronimo, Cinzia, perché è cambiato da come era partito, insomma?
Raccontavo che l'associazione è nata da persone con problematiche uditive e infatti ATIDU significava Associazione Ticinese Deboli d'Udito. Poi nel tempo appunto ci siamo un po' anche professionalizzati, siamo entrati a far parte della Pro Udito Schweiz, che è una grossa associazione svizzera, e allora abbiamo tenuto ATIDU, ma abbiamo preso la loro parte, che è appunto associazione per persone con problemi di udito, forse anche per togliere quella parola di debolezza, no? che si usava di più prima, adesso si usa un po' meno, anche perché è un po', sminuisce un po', no? questa debolezza. E quindi appunto adesso è rimasto ATIDU perché così era già conosciuto e l'abbiamo trasformato con associazione per persone con problemi d'udito.
Parlavamo del corso per la lettura labiale, costa tanto, costa poco?
No, non. Di solito i nostri soci hanno un'agevolazione e costa, adesso non mi ricordo in questo momento, ma sui 50-80 franchi per le 5 lezioni, e invece i non soci un pochino di più.
Un pochino di più, comunque
sì,
siamo lì.
Sono costi contenuti.
Contenuti. E allora vogliamo sapere, Sofia Biancucci, che sei da... Insomma, vi siete accorti in famiglia un anno e mezzo più o meno che avevi,
esatto,
un problema?
Più o meno quando avevo un anno e mezzo si sono accorti i miei genitori che non imparavo più le parole nuove.
Okay.
Perché poi ho un cugino del mio stesso anno, quindi lui andava avanti e io no, e quindi comunque hanno fatto i controlli, una cosa all'altra, alla fine hai messo i primi apparecchi acustici a 3 anni. Quindi a 3 anni c'è stato un percorso anche con la logopedista per imparare ad ascoltare, per imparare a parlare, eccetera, eccetera. E appunto c'è il collegamento con la lettura labiale. Infatti io praticamente da subito ho imparato la lettura labiale. Quindi io potrei stare tranquillamente senza apparecchi e capisco meno male tutti. Meno quando vedo le labbra, ovviamente, perché se sono girate, ovviamente.
Quindi, insomma,
no.
Non si può sparlare, che tu,
esatto,
te ne accorgi subito.
Esatto, esatto. Io leggo tutto, capisco tutto.
Mariluz.
C'è una grande importanza, infatti, sulla diagnosi differenziale quando un bambino è piccolo, perché possono esserci anche delle letture sbagliate di come sta un bambino. Può essere confuso per un bambino autistico, per essere confuso con un bambino magari diciamo un po' lento nello sviluppo, ed è questo, io posso immaginarmi il dramma delle mamme tante volte quando non si sentono comprese, quando spiegano che il proprio bimbo ha determinate difficoltà, ed è molto importante la diagnosi molto molto precoce, in modo da poter davvero rispondere al bisogno giusto, corretto, della necessità della persona.
Grazie per questa osservazione, perché in effetti il tema della diagnosi precoce è purtroppo è ancora attuale. Lo sviluppo del linguaggio è il primo luogo in cui ci si accorge, però è anche vero che il bambino compensa moltissimo, e quindi, come diceva
Mariluz.
E quindi chiaramente può anche come dire, prestarsi a fraintendimenti. Quando il bambino nasce già all'ospedale viene fatto uno screening subito alla nascita, e lì si vede dallo screening, adesso gli screening sono migliorati molto rispetto a qualche tempo fa, e c'è stato un più impegno da parte anche delle strutture sanitarie, e già lì si vede se c'è una possibile problematica. Se questo viene segnalato, poi c'è tutto un iter che bisogna ricontrollare dopo tot mesi, andare dall'ORL, però chiaramente non si può fare a un bambino un esame come si dice, realistico, nel senso coi suoni, perché il bambino piccolo non è in grado di dire sto sentendo, sì, alzare la mano quando sente il suono come in un test normale. Quindi tutto diventa un po' più complesso. ma è importantissimo proprio per distinguere le varie difficoltà, le varie anche patologie, arrivare a questa diagnosi precoce in tempo, ecco.
Voi date un sostegno anche morale alle famiglie?
Assolutamente, sì.
Sì, offriamo delle consulenze individuali gratuite alla persona con problemi di udito, ai familiari o dei professionisti, insomma, chi ne ha bisogno, siamo assolutamente a disposizione.
C'è anche un gruppo di genitori, noi abbiamo creato un gruppo di lavoro con Proinfirmis, la Federazione Svizzera dei Sordi e l'ASBA, che è l'Associazione Svizzera per i Genitori, e che si chiama Crisalide, e questo gruppo di lavoro organizza proprio attività e supporto alle famiglie, perché chiaramente quando viene fatta una diagnosi di sordità a un bambino, il genitore ha tante domande nella testa, tanta confusione, e allora noi cerchiamo di aiutare a fare ordine e a gestire anche un po' la rete, e creiamo anche collegamento tra le famiglie, perché il primo supporto sono loro stessi, quindi abbiamo anche una chat in WhatsApp in cui i genitori si possono iscrivere e spesso si scambiano consigli tra di loro. Questa cosa dell'autoaiuto poi la riprendiamo.
L'autoaiuto è qualcosa che è davvero importante. Quali sono le domande, le paure, le prime paure che manifestano le famiglie?
Sicuramente è: che vita avrà mio figlio? Parlerà come tutti gli altri, potrà andare a scuola come tutti gli altri, tante domande che chiaramente ci si pone, perché si conosce poco quello che è la problematica uditiva. Poi abbiamo la testimonianza di Sofia.
Sofia che è qui con la mamma, che però la mamma non siamo ancora riusciti ancora a convincerla. Sofia, tua mamma le paure te le ha manifestate? Ne avete parlato quando poi sei diventata più grande? Oppure c'è stato comunque, diciamo, un periodo di tabù?
No, bene o male, diciamo che si sono sempre rivolti abbastanza presto la TIDU, quindi sono riusciti a risolvere, diciamo, le domande man mano, a confrontarsi anche con altri genitori. Infatti io, che ormai sono grande, voglio confrontarmi con i genitori di bambini piccoli che non sanno, come ha detto Cinzia, come saranno. Io sono normale, cioè almeno io mi sento normale, quindi ovvio magari ho bisogno di più attenzione, perché non sentendo al 100% magari mi capita di perdermi qualche frase, qualche discorso, ma basta rispiegare le cose, basta con quell'attenzione in più, e poi, cioè, nel senso, non è una cosa così sconvolgente, ecco.
Poi so che ci sono anche due posizioni diverse sulla parte estetica, perché Sofia, tu hai due apparecchi acustici,
esatto.
Invisibili.
Esatto, perché io ho quelli interni, non ho quelli esterni. Quando ero più piccola ovviamente me ne ho messi quelli esterni, ma anche perché il bambino tende magari a lanciare gli apparecchi oppure nasconderli, ma per vari disagi in generale. E quindi poi quando sono diventata più grande c'era la possibilità di mettere quelli interni, che sono anche più comodi oltre che invisibili, e quindi io mi trovo bene con questi qua, che ci sono ma non ci sono.
Cioè non è che li puoi mettere, li puoi togliere? Come?
No, questi qua posso mettere e togliere quando
vuoi. Questi puoi mettere e togliere quando vuoi, ok. Quindi tu sei a favore giustamente del lato estetico, voglio dire, sei una bella ragazza, quindi dici io non voglio che ci sia qualcosa che si vede. Invece l'associazione so che è su una posizione un po' diversa.
Noi cerchiamo di far passare il messaggio che mostrare che sia un apparecchio acustico aiuta l'altro a mettere in atto delle strategie di comunicazione, che se non vede non sa. Quindi se io adesso con Sofia per esempio non so che lei ha un problema d'udito, mi posso tranquillamente parlarle girando le spalle, e questo però può compromettere la sua comprensione totale. E quindi come associazione, anche per andare oltre il tabù e andare appunto a superarlo questo tabù, cerchiamo di far comprendere che mostrare la propria difficoltà uditiva può essere un aiuto invece che uno svantaggio. Qui mi fa piacere riportare la nostra prima presidente, quella che ha creato la TIDO, che è Milena Donadini, che ci ha lasciato una decina di anni fa, che però è stata, noi seguiamo le sue orme, diciamo, E lei, proprio per difendere questo concetto, metteva dei brillantini sul suo apparecchio acustico, portava l'apparecchio acustico con tutti dei brillantini, proprio per evidenziare e enfatizzare ancora di più questa cosa, perché proprio per difendere questo diritto ad avere una difficoltà e vivere comunque, e permettere però all'altro di mettere in atto delle strategie. Parlavamo di lettura labiale. Se io non so che tu hai un problema d'udito, magari mi copro la bocca, magari mi giro, magari non sono ben illuminata. Sono tutte strategie che noi spieghiamo anche nei nostri corsi, le sensibilizzazioni di cui parlava anche Sabrina prima. E rendere quindi tutto quello che è il labiale visibile. Se lo nascondiamo, l'altro è in serie difficoltà.
Sì. Io ho un piccolo aneddoto, scusatemi, qualcuno sa già che giocavo a calcio. Mi è capitato, visto che ero abbastanza forte, poi di cambiare squadra, così, perché così avevo meno impegni. Una delle prime partite che ho fatto, mi trovo in mezzo al campo, mi volto, continuo a sbracciare verso la nostra portiera e lei non mi dà retta. Questa benedetta donna non mi dà retta. Io mi arrabbio anche un po'. Finito il primo tempo mi dicono: ma guarda che lei non ci sente. Cioè questo, quindi mi sono proprio specchiata in questa cosa. Anche gli altri effettivamente devono sapere in quale situazione è migliore rapportarsi.
È molto importante anche il concetto di avere diritto, no? Di avere un problema, una difficoltà o insomma una fragilità, una disabilità. Un po' di musica e poi torniamo.
Diamoci una mano.
Torniamo a parlare con l'associazione atidu.ch, Fabio Malizia, quasi settantenne, però insomma devo dire, voi non lo vedete ma ne dimostra forse 55, ma proprio
molto
dobbiamo
generosa.
Dire la verità. No, è vero. Allora Fabio, la tua storia è una storia che parte in realtà da lontano, perché appunto tu non nasci con un problema di udito.
Giustamente, io sono nato con che sentivo benissimo e ho cominciato ad avere problemi a circa l'età di 20-23 anni, e perché ho avuto una malattia che si chiama sindrome di Meniere, ed è una malattia che prende la parte interna, l'orecchio interno, ed è una malattia che talvolta porta a delle problematiche a livello di vertigini, a livello anche di sentirsi proprio spossatezza e non riuscire certe volte a alzarsi dal letto. E all'inizio si manifestava solamente proprio con queste cose qua, con questi sintomi qua, però erano molto rari, mi venivano magari una volta all'anno, una volta, poi col passare degli anni sempre più frequenti, però era una questione che si riusciva benissimo a gestire. Però nel corso degli anni questa malattia avanzava.
Però giovane, perché leggo che di solito è una malattia che si contrae a tra i 40 e i 60 anni, non è 20,
certo,
anni.
Certo, sì.
Però non si sa da che cosa.
Non si sa da che cosa. Diciamo che l'analisi che hanno fatto è che c'è una ritenzione idrica nella parte della coclea interna, no? Dove praticamente si crea una pressione di liquidi linfatici che causano si chiama osmosi, cioè è un trasferimento dei liquidi da un tessuto all'altro, e questi liquidi entrano nell'apparato vestibolare, quello dove c'è praticamente il coso dell'equilibrio, e danno praticamente questi sensi di addirittura proprio da star male, no? Proprio di anche a livello si sta male, insomma, ecco. E ogni volta che c'era una crisi, però ripeto, erano crisi saltuarie, no? Notavo che nella parte dell'orecchio, si trattava dell'orecchio destro, lentamente ogni volta perdevo un po' di udito, no? E avevo sempre questo senso di spossatezza, questo senso di...
È come quando abbiamo acqua nelle orecchie.
Acqua nelle orecchie, E sono andato avanti per tanti anni così. Poi, a un certo punto, quando circa 26 anni fa, no? nel 2000, queste manifestazioni erano sempre più forti e alla fine, siccome questa situazione di manifestazione dove tu esci di casa, non sai come comportarti, che magari dice, magari mi sto male, però magari hai un impegno di lavoro, una cosa o l'altra, e stai male, cioè era anche, perdevi anche una certa sicurezza in te stesso, un certo autostima e questo. Allora ho deciso, ho parlato col medico che mi ha seguito molto bene, un medico di Lugano, e alla fine ho deciso di fare una si chiama neurectomia vestibolare, cioè vuol dire il taglio del nervo che praticamente spegne l'organo del labirinto interno. Cioè praticamente non c'è più, cioè, il labirinto viene isolato, quindi tutte le problematiche che io avevo a un certo punto non ho più avute, no? Perché ha spento. Però questa operazione qui è un'operazione abbastanza complicata e si parla del 2000, quindi 26 anni fa. Adesso le fanno correntemente, però una volta le facevano solamente in casi eccezionali. Però io ho detto, io voglio risolvere il problema, perché così mi comprometteva anche il lavoro. Io lavoravo per una banca della piazza, consulenza, questo e quell'altro, e quindi volevo essere in forma, volevo, ecco. E questa operazione è stata un'operazione abbastanza difficile, perché comunque comportava anche un certo periodo di riabilitazione, perché per circa sei mesi avevo problemi comunque di stabilità, perché una volta che ti tagliano il nervo tu hai solamente il labirinto che funziona solamente uno solo, quindi anche il corpo si deve adeguare, si deve... E comunque è andata bene. E l'udito era rimasto quello che era, perché il rischio di operazione è che potrebbe anche avere un incidente sull'udito, però è andato tutto bene. L'unica cosa è che dopo due anni mi sono accorto che il problema che avevo sull'orecchio destro l'avevo anche sull'orecchio sinistro, in forma molto più, non così profonda, non così forte, ma ecco. E però questo orecchio sinistro qua ci sentivo benissimo, quindi io sono sempre andato avanti a lavorare perfetto. Il mio problema non era l'udito all'inizio, ma era proprio il problema della vertigine, quindi risolto quello, ero a posto. Ecco, dopo però piano piano ho avuto crisi anche dalla parte sinistra, non così forti, un paio di volte forti, però non così, e alla fine l'udito di questo orecchio scendeva, però lentamente, questo qui scendeva sempre di più, progressivamente, e alla fine, 10 anni fa, perché la parte destra dove ho fatto quell'operazione là, dove praticamente di qui non ci sentivo quasi più niente, proprio zero. E a quel punto lì ho detto, ma mi sono interessato, voglio vedere cosa fare, cosa non fare, ogni tanto mi guardavo, però non c'era così tanta informazione su queste cose qua. Comunque, parlando col mio medico, lui alla fine mi ha consigliato fare un impianto cocleare. E lui mi ha spinto molto bene, io devo ringraziarlo perché mi ha dato sicurezza, perché affrontare queste cose qua c'è sempre un po' di timore, la va, non la va, ecco. Però alla fine ho detto, questa parte qua, anche se dovesse andare male l'operazione, comunque era già compromesso, quindi avevo poco da perdere, e l'ho fatta. Ho fatto questa operazione qui, e prima di fare un'operazione, l'ospedale, ho fatto operazione a Lucerna, ospedale cantonale di Lucerna, e prima di fare l'operazione mi sono consultato con una signora che tra l'altro era membro di Atidu, e ha consigliato, perché mi ha raccontato la sua storia, ha raccontato le sue problematiche, come tutta l'operazione filo per segno, quindi io ero già preparato, ed è per questo che ho avuto il contatto con Atidu. Perché prima Atidu, onestamente, vedevo ogni tanto delle brochure, dei libretti sul tavolino del mio, però sinceramente non ho mai approfondito la casa. Vedevo se sono ticinese del mio udito, però non ho mai, ho detto, vabbè, guardo,
io risolvo il mio problema, lascio lì il resto.
Ecco, ecco. E alla fine, appunto, ho visto questo contatto con Atidu. E Atidu è veramente un bel sostegno.
Vedo che
è un grandissimo sostegno.
Sorridi anche solo parlandone.
Sì, è un grandissimo sostegno perché c'è una condivisione tra le persone che queste persone hanno bisogno di un aiuto, hanno bisogno di sentirsi le persone vicine, di sentirsi aiutati, di sentirsi di sentire le esperienze degli altri. Quindi in base alle esperienze degli altri hanno anche la maniera di agire loro, di sapere come comportarsi, acquisire fiducia.
E questo per te ha fatto la differenza?
Questo per me ha aiutato tantissimo. Dopo, perché comunque, dopo l'operazione, dall'operazione, la seconda operazione, quella dell'impianto cocleare, comunque ci vuole un periodo di riabilitazione anche lì. E il periodo di riabilitazione ci vuole circa un anno, no? E perché quando è l'impianto il cervello si deve riabituare ai suoni, alle parole. Dopo dipende molto dalla tipologia, è una cosa molto soggettiva, molto personale. Ci sono le persone che recuperano subito, questo è il mio caso, che io devo ringraziare buon Dio perché veramente ho avuto un risultato eccezionale. Però magari non è per tutti così, magari per qualcuno non ha dei risultati come i miei, no? E questa, diciamo, questo periodo di riabilitazione è molto importante, è alla base per quelli che vogliono recuperare l'udito. E oltre all'allenamento che viene fatto da un audioprotesista, audioterapista, c'è il fattore proprio la volontà della persona di voler sentire. E io mi ricordo che io sentivo la televisione con le cuffie come oggi, no? E sentivo tantissimo, e questo mi ha aiutato tantissimo, tantissimo mi ha aiutato. E alla fine ce l'ho fatta. Adesso non ci sento al 100%, a 80-90%, non ho nessun problema. Il problema, come tutti, è negli ambienti dove tanta gente parla, sottofondo musicale, discoteca, così. Vado poco, lievito.
Tu non vai più in discoteca, Fabio?
No. Però già da qualche anno, Però in bar o così, sì.
E certo. Se volete partecipare o avete delle domande da rivolgere all'associazione Atidu oppure a Sofia e Fabio, scriveteci allo 0763211113. Io ringrazio i miei ospiti perché questa mattina, beh, devo dire ovviamente come tutti i sabati mattina, ma abbiamo tanti spunti, aneddoti, storie, emozioni condivise. Abbiamo, grazie a Fabio Malizia, davvero vissuto proprio con te tutto quel percorso che hai fatto. Insomma, scelte non facili. Cinzia, volevi sottolineare che cioè, non è un'operazione quella del taglio del nervo che fanno... Diciamo
è una decisione drastica.
Ecco, è drastica.
Cioè, Fabio, che conosco la sua storia, era veramente disperato e ha preso una decisione che non è che prendono in tanti. Io, nella mia esperienza, lavoro in questo ambito da non so più neanche da quanto, da più di 25 anni, e lui è l'unica persona che conosco personalmente che ha preso questa decisione perché proprio soffriva tantissimo e quindi per lui, come ce l'ha spiegato, ha preferito togliere il dente, diciamo, che non vivere costantemente queste crisi, perché la Menier ha questa caratteristica che ha delle crisi e tocca tre ambiti essenzialmente: la perdita fluttuante dell'udito, perché all'inizio fluttua, le vertigini fortissime, come le descriveva lui, e magari poi ce ne parla ancora di più, e l'acufene, aggiunge anche l'acufene. Tu avevi anche l'acufene?
Sì, anche l'acufene, certo.
Sono tre gli elementi della sindrome.
Certo, certo. Parto magari dall'acufene. L'acufene me lo sono portato praticamente da sempre, da quando ho cominciato ad avere i primi problemi di giramenti di testa. Però alla fine dopo è diventato quasi un compagno, un amico. E sono riuscito anche a quasi a dimenticarlo. Ora se ci penso lo sento, però se non ci penso non lo sento più. E una cosa importante dell'acufene è che se uno ha l'apparecchio acustico, porta un apparecchio acustico o un impianto cocleare, quando ha, almeno questo è il mio caso, e poi magari altre persone non hanno gli stessi sintomi, però scompare. Cioè io quando sono in impianto cocleare non lo sento. Se tiro via l'impianto cocleare, sto per un po' di tempo senza, se ci penso lo sento e mi ritorna. Ma se, è proprio una questione, è inspiegabile, però i fatti sono quelli. Ecco. Per quanto riguarda l'acufene. Poi per quanto riguarda i giramenti di testa, ripeto, non erano così soventi, no? Però era una cosa che mi faceva paura, perché in qualsiasi momento ho detto magari mi sento male, e questo portare avanti una cosa così è veramente, veramente brutta. E così ho preso questa decisione qua. Ecco.
Che poi l'hai presa da solo, non è che ti sei confrontato con amici, parenti?
No, beh no, cioè è chiaro, no. No, allora in casa, in famiglia, abbiamo parlato, però alla fine ho deciso io. Cioè, e praticamente devo anche ringraziare il mio medico che mi ha seguito, è stato lui, perché è così. Io quando ho già preso l'appuntamento per andare a fare questa cosa qua, avevo paura, no? E a un certo punto, qualche giorno prima, siccome ultimamente, dopo gli ultimi giorni, stavo benissimo, come succede sempre quando stai bene, allora avevo certe paure, dico no, non vado più a farla. No? Poi alla fine invece il mio medico mi ha detto no Fabio, a questo punto vai. No, è stato lui che mi ha dato l'ultima spinta finale, no? E le sono grato veramente, perché ecco, ripeto, adesso io non vorrei spaventare le persone. Perché le sindrome di Meniere, queste cause qui della sindrome di Meniere, non ha gli effetti così devastanti come l'ho avuto io. Magari persone ce l'hanno, però in forma leggera. Poi di solito questa malattia qua si presenta, come dicevamo prima, a persone un po' più anziane, tra i 50, 60 e così.
Ho un messaggio per te, Fabio, c'è posta per te. Allora, complimenti per la trasmissione, diamoci una mano, grazie. Info personale a Fabio, ex collega. Che bello sentire quanto da te intrapreso per affrontare la delicata situazione uditiva e non solo. Complimenti, Giovanni Foletti.
Grazie Giovanni, grazie.
C'è dell'emozione negli occhi di Fabio, c'è dell'emozione che condividiamo al tavolo.
Sì, mi commuovo anche io, perché effettivamente dietro ogni perdita d'udito c'è una storia, e queste storie è bello poterle sentire. Noi ne sentiamo tante, ma vedere la loro resilienza, la loro forza, la loro capacità di andare oltre, per me è sempre molto, per noi è molto toccante, e ci dà anche, sono dei grandi esempi di vedere come riescono ad affrontare anche la vita con una difficoltà che è poco conosciuta e sembra che non è così importante, perché è l'organo di senso più dimenticato, ma in realtà noi impariamo tutto attraverso l'udito, siamo totalmente immersi in un mondo sonoro.
E poi va a toccare davvero tante, tante sfere, quella ovviamente personale, familiare. Di coppia o con i figli, con i genitori, piuttosto che amici, lavoro, perché la propria identità, certo, professionale è una dimensione importantissima, e poi anche l'aspetto economico, perché cioè, bisogna affrontare dei costi, penso, importanti. Questi apparecchi costano tantissimo, non so se la cassa malati c'è un aiuto in quel senso.
Sì, allora, dunque, beh, i costi, io devo dire che tramite l'assicurazione di invalidità ho praticamente avuto un contributo importante, cioè praticamente tra assicurazione di invalidità e la mia cassa malati. Io praticamente ho speso poco, probabilmente le franchigie o quello,
certo,
che sono,
certo.
Però devo dire che sono stato curato molto bene, mai mancato niente.
Quindi c'è un sostegno anche per chi, magari come è il caso di Sofia, che invece ha una storia diversa. Dimmi, Cinzia.
Sì, allora dipende se la problematica arriva in età AVS o in età AI. Ci sono dal 2011, dal cambio della legge sull'invalidità, sono cambiate un po' le cose, purtroppo peggiorate, perché prima venivano prese a carico quasi tutto. Adesso ci sono dei forfè, quindi per in età lavorativa il forfè è per due apparecchi è di 1650 franchi. Mentre
mi dite più o meno il costo?
Appunto, ti dico prima quanto si riceve, poi ti dico il costo. Mentre in età AVS per due apparecchi sono 1237. Gli apparecchi acustici hanno tante fasce, sia di performance, diciamo, e di prezzo, quindi parte da i 2000-2005, che è quello proprio base,
e cioè il modello base 2005,
fino a 9000 franchi il modello che è più, diciamo, più performante.
Ricordiamo quindi invece i contributi.
Volevo arrivare a quello. Quindi i contributi sono in una minima parte. Poi la cassa malati di base non dà niente. La cassa malati complementare invece, a seconda dei contratti che si hanno e della cassa malati. Ci sono casse malati che danno anche 1000 franchi per un anno. E rimane ancora una buona
parte. Io non sono fortissima in matematica, mi sembra che rimanga ancora parecchio.
Dipende anche dalle fasce dell'apparecchio acustico e che cosa si sceglie. Ma il discorso della scelta dell'apparecchio acustico è un discorso ampio e importante, perché bisogna avere una responsabilità rispetto anche al proprio stile di vita e capire che cosa si ha bisogno, no? E quindi avere anche le idee in chiaro, e lì le nostre consulenze sono importanti, che accompagniamo la persona a porsi le domande per andare dall'audioprotesista già con una certa chiarezza. E quindi comunque rimane scoperta una grande parte. Se la persona lavora, allora si entra in un caso di rigore che è ancora un po' più complesso, che c'è la possibilità di avere la copertura totale, ma bisogna sottostare a certi criteri, che appunto la situazione è un po' complessa, criteri sociali e criteri audiologici. Mentre la persona in AVS è molto più sfortunata, perché e abbiamo visto che è la maggior parte, perché comunque il 36% delle persone al di là dei 75 hanno una problematica uditiva, e rimane attaccato, sono ancora una grande parte di costi che si deve prendere la persona. Però poi uno può avere anche un apparecchio da 3000 franchi, non è che bisogna per forza avere un apparecchio da 9000, dipende per cosa lo si utilizza, qual è lo stile di vita, quali sono le proprie abitudini, e questo è importante.
Sì, forse c'è da dire anche che se una persona è ancora attiva a livello lavorativo, che ha riunioni, telefonate, ecco, una vita molto impegnata in questo senso, tendenzialmente sceglierà uno di fascia più elevata. Ma una persona che ha una vita, diciamo, semplice, in famiglia, con gli amici, è sufficiente, probabilmente uno di fascia inferiore. Questo è importante.
Allora scriveteci, raccontateci i vostri aneddoti, le vostre storie di vita, fateci delle domande. 076 321 1113. Una mattinata piena di messaggi, diamoci una mano. Ci ha scritto anche Federico: mio padre ha dovuto sostituire i suoi apparecchi poco prima di morire, ha speso cifre importanti, purtroppo non c'è un mercato dell'usato, che spreco.
Assolutamente ha ragione. Il fatto è che nel prezzo dell'apparecchio acustico sono compresi anche i 5 o 6 anni, a seconda se AVS o AI, di sostegno da parte dell'audioprotesista, quindi di manutenzione, di pulizia e di adattamento. L'adattamento è una parte importantissima di mettere l'apparecchio acustico. Infatti noi si parla di soluzioni acustiche e di un processo per arrivare ad avere l'apparecchio acustico che è fatto sulla persona esattamente come deve. E quindi rivendere l'apparecchio acustico si può fare, ma la persona che poi lo compra deve rimetterci di suo per poterlo far riadattare, e quindi non è così
esatto,
così
dicevi, semplice. Che non è come appunto un paio d'occhiali oppure un computer che fai reset e poi
riparti. Sì, puoi fare un reset, però poi la rimessa di
La messa in funzione.
La messa in funzione costa, ha un costo comunque aggiuntivo e è così.
Però ecco, l'associazione, ricordiamo, www.atidu.ch, ecco, voi ricordo che fate consulenza, quindi accompagnate gli utenti e tutte le persone che hanno delle domande. Ci è arrivato un altro messaggio, Monica ci scrive: ho una perdita uditiva del 47% circa da entrambe le orecchie. Purtroppo gli apparecchi acustici mi provocano dolore a causa della conformità del canale uditivo. Vorrei provare gli occhiali con microfono incorporato. Ne avete mai sentito parlare? Lavoro e faccio fatica a interagire con i colleghi, purtroppo. Ecco, qui poi si entra anche nella dimensione di sentirsi partecipi della vita lavorativa professionale.
Mi viene a suggerire a questa persona di
contattare l'associazione Atidu.ch
sì, ma anche di non demordere, perché sentire bene, come dicevi tu, è importantissimo nella vita, perché tocca le relazioni sociali, ma tocca anche le questioni professionali, cioè ci intacca in tutte le nostre dimensioni, ed è importante cercare di trovare la soluzione proprio migliore per la persona. Ci capita di sentire persone che hanno questa difficoltà, che hanno il condotto uditivo stretto, e allora lì bisogna parlare col medico, con l'audioprotesista, trovare la cupoletta migliore, non demordere, ma rivolgersi alle persone che possono dare delle risposte che alla persona, a questa Monica mi sembra, sente che può avere fiducia. Ecco, questo è importante.
Sì, trovo importante, perché purtroppo le persone con tante disabilità, tutte in generale, tendono spesso a richiudersi, invece bisogna aprirsi ai consulenti giusti, aprirsi ai professionisti, in modo appunto da poter beneficiare di quanto può essere trasmesso. Molto importante penso anche il valore dei gruppi di autoaiuto, in modo che uno possa specchiare in fondo le sue paure, ma anche vedere già le soluzioni che ci saranno nel loro percorso, no?
Noi ne parliamo spesso, diamoci una mano, che appunto i gruppi di autoaiuto sono fondamentali. Fabio, tu sei l'esempio, comunque, insomma, il fatto di poterti confrontare con persone che hanno magari già fatto esperienza, già vissuto certe problematiche, ti fa sentire, insomma, certo, non abbandonato così a te stesso, certo, il tuo destino. Sabrina?
Sì, sono dei gruppi veramente molto importanti, dove le persone hanno la possibilità di vedere e di ascoltare le esperienze di chi ha già vissuto questo percorso, e poi anche proprio uno scambio di consigli quotidiani, proprio di vita quotidiana. Non so, devo andare a sciare, come mi comporto con l'impianto cocleare. E il gruppo appunto di persone con impianto cocleare è un gruppo veramente molto frizzante, mi viene da dire, dove c'è proprio questa condivisione, amicizia, si divertono un sacco e veramente si aiutano tantissimo.
Dove vi trovate ogni quanto? Com'è che siete organizzate con i gruppi di autoaiuto?
Allora, per quel che riguarda il gruppo di impianto cocleare, di solito organizziamo circa 4 incontri all'anno, e a dipendenza un po' anche delle idee della voglia del gruppo, diciamo. L'ultima volta ci siamo incontrati nella nostra sede a Bellinzona. Dov'è
esattamente la sede?
È in salita Mariotti 2 a Bellinzona. Siamo inquilini del servizio di cura a domicilio ABAD, e ci siamo incontrati lì, dove una signora è stata recentemente in Lapponia, e allora le ho chiesto di raccontarci un po' il suo viaggio, e infatti la domanda era: ma Licia, ha funzionato durante il viaggio col gelo? Ed è stato un momento veramente interessante, molto simpatico, e c'è sempre una parte, diciamo, ludica, più divertente. Magari organizzo un pranzo, una passeggiata. E poi però c'è sempre un momento di scambio di esperienze, dove chi ha una necessità, un bisogno, può portarla al gruppo e avere dei consigli. L'ultima volta che l'abbiamo organizzato c'era appunto un nuovo signore che era era in una fase di valutazione, faccio l'impianto sì, no, e ecco, ci ha ringraziati perché proprio è stato utile questo scambio, questo momento.
Abbiamo, come diceva Sabrina, il gruppo per impianto cocleare, abbiamo anche un altro gruppo che è di gruppo d'ascolto per le persone che soffrono di acufeni, e anche lì ci troviamo in presenza 3-4 volte all'anno. E in entrambi i gruppi abbiamo questa chat condivisa dove si possono scambiare messaggi e soprattutto, come diceva Sabrina, nel gruppo IC si scambiano proprio dei consigli pratici. Anche del gruppo gli acufeni, per esempio, se qualcuno viene al corrente di una nuova teoria la condivide con gli altri. E a quota di questo abbiamo anche il gruppo genitori, come dicevo prima, e anche loro hanno una chat di scambio di informazioni.
Ecco, parlavamo anche della parte invece più estetica. Chiedo Fabio, tu come uomo ti sei posto il problema, cioè quali sono state un po' le tue riflessioni? Ma, hai detto, io sono già bello, non è che posso adesso. Giustamente, no? Ci
fatto.
Sta. È importante anche per un uomo, insomma.
Sinceramente, all'inizio, allora, prima avevo gli apparecchi acustici e mi vergognavo un po'. Però dopo arrivi alla fine che dici, la cosa importante è sentire, quindi il resto è in secondo piano. Per quanto riguarda l'impianto cocleare, visto che l'impianto cocleare è un po', a vederlo, è un po' ingombrante.
Allora è vero, è ingombrante, però dobbiamo dire che appunto tu hai un sacco di capelli, quindi non si nota, perché è come una, come possiamo descriverla?
Una calamita.
Sì, quello che ho adottato io, l'impianto che ho io, però ci sono altri impianti dove sono più... diciamo, dove si vedono
un po' più vistosi.
Sono un po' più vistosi, giusto.
Ecco questo, cioè,
quindi tu hai scelto uno con un design, insomma.
Quello ho guardato perché, fin dei conti...
giustamente.
Io certe cose sono abbastanza un precisino, no? Ecco, però... ci sta, no?
E ci stai come. Allora, stanno arrivando ancora altri messaggi. Più tardi li leggiamo, ma adesso andiamo con un po' di musica. Io ringrazio il pubblico di Diamoci una Mano, questa mattina davvero ci state dando tantissimi spunti interessanti. Allora andiamo avanti a leggere i messaggi. Ho perso l'udito da un lato, ci scrive Federico, causato da herpes zoster. Da lì non percepisco più da dove viene un suono. Il medico mi ha consigliato un apparecchio acustico Cross. Ci sono delle esperienze riguardo a questa tecnologia?
Sì, allora il Cross è un apparecchio, è una possibile soluzione. Quando c'è una sordità monolaterale, si chiama così, cioè da una parte sola, ci sono essenzialmente tre soluzioni. Una è la vecchia scuola, che non mette niente e va avanti con un orecchio sano. La seconda è quella del Cross. Il Cross cosa fa? È un apparecchio acustico che cattura i suoni dal lato in cui la persona non sente più e semplicemente li trasporta in un apparecchio acustico che non è in realtà un apparecchio acustico perché non amplifica, fa solo da passaggio all'altro orecchio, all'orecchio sano, in modo che possa sentire da un orecchio solo anche quello che arriva dall'orecchio che non sente. Mi sono spiegata?
Sì, direi di sì, almeno mi sembra di aver capito.
La terza soluzione è l'impianto cocleare, come ha fatto Fabio. Adesso sempre più lo propongono, anche lì sono soluzioni che ognuno deve considerare. Però io un tentativo con il Cross lo farei. Ecco,
ok, se... arrivano altri messaggi, ci scrive Gianna, paghiamo la cassa malati da quando arriviamo al mondo, a quando ce ne andiamo. E soprattutto quanto la paghiamo? Trovo pertanto scandaloso che ci dobbiamo fare noi carico di cifre così importanti. E cosa possiamo fare che dire che...
Sì, il costo degli apparecchi acustici è effettivamente un problema. La cosa importante è essere ben in chiaro di ciò che abbiamo bisogno, perché tendenzialmente magari si tende a... ad acquistare il meglio, quello più caro, ma in realtà il bisogno non è così necessario. Anche un apparecchio più semplice, di fascia meno elevata, può comunque veramente dare degli ottimi risultati per una buona qualità di vita ed un buon recupero. E questo è importante, forse informarsi anche prima, cercare di avere le idee ben chiare appunto sui bisogni.
Ecco, questo è importante, è lì che c'è l'associazione atidu.ch, che vi invito ad andare a navigare sul sito, a vedere tutte le varie proposte che ci sono. Abbiamo visto corsi per lettura labiale, consulenza, poi ci sono i gruppi di autoaiuto. Insomma, la cosa importante è non prendere per oro colato qualsiasi cosa che ci viene detta.
Sì, esattamente. Magari volevo aggiungere che offriamo anche delle attività culturali, per esempio anche delle visite al museo, sempre ponendo l'accento al buon ascolto, nel senso che spieghiamo alla guida, in questo caso, come rivolgersi alle persone con una problematica uditiva, per esempio guardandoli sempre in viso per dare la possibilità di leggere le labbra. E poi organizziamo anche delle serate a tema, ecco, abbiamo diverse opportunità di tempo libero, di offerta.
Ecco, è importante avere la consapevolezza, come dicevate, e sapere quali sono i propri bisogni, perché dicevamo prima, Sofia, a microfoni spenti, che tu mi hai detto, ma sai, mi hanno già proposto altri...
Il cocleare.
Esatto, il cocleare, tu dici, ma... io non è che ne ho bisogno, quindi al momento va bene così.
Esatto,
quindi...
finché funzionano gli apparecchi io vado avanti con questi. Quando ci sarà il momento deciderò io di cambiare, perché poi dopo, se bisogna ascoltare sempre i professionisti, a volte ti consigliano l'estremo, diciamo.
Cioè ti consigliano insomma la cosa più cara, perché alla fine...
Sì, in poche parole sì.
Come si dice, il business...
Io, mentre parlavo di tempo libero, mi è venuto in mente che ho arbitrato una volta un torneo di sordoparlanti, li hanno chiamati, e funzionava con le bandierine. E quell'occasione lì ho imparato, perlomeno credo di aver imparato, che una persona può comunque parlare lo stesso, con un linguaggio meno, diciamo, ricco, perché non sente tutto, ma la parola è un po' disgiunta, né, nel bambino rispetto all'udito.
Qui parliamo di sordo profondo di nuovo, sì. Ed è vero che un tempo si parlava di questa parola, che non si deve più usare il sordo muto, perché non esiste, nel senso che la persona sorda non è muta, ma può parlare. Chiaramente adesso la tecnologia è avanzata tantissimo, lo vediamo in Sofia, che comunque ha anche avuto la problematica così presto, eppure parla benissimo, però è chiaro che non sentendo il proprio parlato è più difficile, non sentendo anche il parlato degli altri è più difficile imparare ad articolare, ma adesso la tecnologia è così avanzata che comunque anche nel bambino sordo profondo viene comunque messo un impianto cocleare o altro e viene accompagnato. È tutto un percorso, è tutto un cammino che bisogna fare.
Arrivano altri messaggi: oltre ad essere molto cari, questi apparecchi, tornando quindi su quel tema, hanno una durata di soli 5 anni. Sono molto delicati, la garanzia è di solo 2-3 anni, è un mercato molto redditizio. E questa è, purtroppo è così, vero? È il mercato della salute, lo sappiamo, è molto redditizio, quindi non bisogna per forza spendere di più per avere l'apparecchio giusto.
Ma comunque non è obbligatorio ogni 5-6 anni cambiare l'apparecchio, perché se l'apparecchio funziona... Non c'è necessità di cambiarlo.
È come con i telefonini, possiamo fare la stessa cosa.
Certo,
io finché il mio telefonino funziona ottengo quello, non è che devo andare a buttare via e comprare altre cose.
Certo. Diciamo che le assicurazioni entrano in causa ogni 5-6 anni, 5 per le persone anziane, 6 per le persone in età AI, quindi la garanzia assicurativa c'è, e allora chiaramente magari si cerca di
invoglia un po', diciamo, l'acquisto.
Però bisogna anche tener conto che sono comunque degli strumenti tecnologici che quindi hanno anche la loro usura e il loro consumo. Ma come diceva bene Fabio, ognuno deve prendersi la propria responsabilità in questo senso. Ha usato una frase, Sofia, molto bella che vorrei riprendere, ha detto decido io. Ecco, questo decido io è molto importante.
Però per decidere la cosa migliore per se stessi bisogna essere informati, quindi non dobbiamo lasciarci prendere dalla pigrizia, che vabbè, la prima cosa mi hanno detto che costa tanto, quindi sicuramente noi a volte facciamo quell'associazione mentale. Ecco, è caro, allora è il meglio.
L'informazione è uno dei nostri punti anche che curiamo, abbiamo diverse brochure, diversi volantini, nel nostro sito si trovano tutti sotto informazione, è un altro punto su cui noi la libertà passa dall'informazione e quindi è importantissimo che uno, per sentirsi libero e decidere, abbia tutte le conoscenze possibili per poterlo fare.
Come in altre occasioni è capitato di dire, di non confondere i bisogni, diciamo, di qualcuno con quello che invece deve avere un servizio, è importante, come diceva prima già Sabrina, che tutto deve essere tarato sul bisogno quotidiano, quindi di base è molto importante la consulenza anche per questo, perché si riesce proprio a tagliare quello che serve in base al bisogno della persona.
Insomma, non farvi anche buttare via soldi, no? Farvi fare acquisti totalmente inutili.
Sì, ci capita purtroppo spesso di sentire persone che hanno speso veramente delle cifre elevate e poi l'apparecchio acustico rimane nel cassetto. Questo veramente ci dispiace tantissimo, ed è anche vero da dire questo, che mettere un apparecchio acustico non è come mettere un paio di occhiali che, diciamo, in una settimana ti abitui. Può capitare che ti abitui subito e funziona, ma ci vuole anche in tanti casi un attimino più di pazienza, è proprio un percorso, diciamo, lo si indossa, si cerca di capire i suoni magari che vengono amplificati troppo, ed è allora si torna dall'audioprotesista a regolarlo. Ci vuole un attimino di pazienza in questo senso.
E certo, come già con gli occhiali da vista, i primi giorni che si indossano gli occhiali da vista dà fastidio, poi mi casca l'occhiale, e quindi ancora di più, che l'occhiale tra virgolette è una cosa abbastanza semplice, non invasiva, invece appunto gli apparecchi acustici evidentemente
sì. E poi la cosa importante è che comunque con l'apparecchio acustico è un altro sentire, arriva un altro tipo di suono, e anche questo è una questione di abitudine, ma anche ci sono diversi modelli e diverse marche, magari una marca che per me è confortevole, va benissimo, per un'altra persona no. E dunque è anche importante non accontentarsi della prima prova. Può darsi che il primo che ti propongono sì, va bene, ma magari no. E dunque questo è anche un diritto di provarne diversi per più giorni.
C'è anche il fattore appunto anche un po' psicologico, no? Ci sono due adattamenti, quello fisico, ognuno ha la sua autonomia nell'orecchio, e anche quello psicologico in fondo, sul momento, quando si diceva bisogna un po' fregarlo il cervello, no? Se ci si concentra sempre sul fatto di avere l'apparecchio, si rischia quasi di sentirlo troppo ingombrante. Poi aumenta invece il vantaggio di sentire bene, come diceva giustamente Fabio, ed è importante.
Sì, sì. Diventa quasi una parte integrante di te stesso, no?
Esatto. È vero che partire con la pratica di mettere un apparecchio acustico è anche importante essere pronti, come tutte le cose, come tutti i cambiamenti. Se hai un approccio che ok, dici ok, mi sento pronto e cerchi di essere positivo, sicuramente è tutto più facile. Abbiamo visto persone invece che hanno avuto, cioè proprio non ne avevano voglia, e si vedeva chiaramente che non avevano questa predisposizione, e diventa tutto più difficile.
Diamoci una mano. Da Clarissa Tami, buon sabato, inizio pomeriggio, buon appetito per chi sta mangiando qualcosa, buon viaggio per chi è in macchina, grazie per aver scelto Rete 1. Torniamo a parlare con l'associazione atidu.ch, parliamo di tutte le problematiche legate all'udito. Ci sono arrivati dei messaggi, un altro messaggio, Nadia ci scrive: buongiorno, non so se è ancora così, ma qualche anno fa chi portava l'apparecchio acustico si lamentava delle batterie sempre scariche, insomma un'altra spesa. Come funziona oggi? Fabio, non so, Sofia.
Ma i nuovi apparecchi acustici hanno un sistema di ricaricabile senza bisogno delle batterie, quindi la batteria è interna all'apparecchio acustico,
però non si cambia mai, si attacca alla spina come caricare
come
il telefonino.
Come col cellulare, stessa cosa, quindi puoi cambiare, insomma, sì. Non rimani, come dire, che sul più bello si spegne tutto e sei tagliato fuori, Sofia.
Invece io ho le batterie, quindi ogni circa 5 giorni devo cambiarle, 4 giorni. E niente, ho la scatola piccolina, sempre dentro tipo il portafoglio, così, quindi quando mi servono le cambio, perché solitamente danno sempre un avviso. Quindi suona,
okay.
Non so, ti dà un'ora di tempo per cambiarle dal primo suono quando si spengono.
Ok, quindi tu hai sempre il ricambio, la batteria di ricambio.
Esatto.
Comodissimo. Allora, abbiamo un altro tema molto importante che vogliamo affrontare ed è quello dei diritti. Cinzia Santo, Sabrina Bernasconi del team Atidu, insomma, i diritti per voi sono molto importanti, giustamente.
Sì, Atidu uno degli scopi è quello di appunto promuovere i diritti delle persone con una problematica uditiva, ed è per questo che io invito appunto a sostenerci anche se non si hanno problemi di udito. La quota sociale sono 35 franchi per la persona singola, e appunto cerchiamo proprio di promuovere i diritti, che sono una cosa assolutamente importante.
Per esempio, diceva la signora di prima che la cassa malati non paga, e anche abbiamo visto il basso contributo dell'invalidità. Noi ci battiamo insieme alle consorelle a livello nazionale per far passare un messaggio diverso rispetto alla politica, anche e nei diritti difendiamo anche il diritto all'ascolto, quindi anche tutto quello che è sensibilizzare i luoghi pubblici a adoperarsi per mettere in moto delle soluzioni acustiche che siano buone anche per chi ha una problematica uditiva, ecco. E noi, come diceva Sabrina, tutti i contributi che possiamo avere fa sì che aumentiamo il bacino di persone che rappresentiamo, e più persone rappresentiamo più peso politico abbiamo.
Ecco, questo è importante. Quanti soci avete a oggi?
Abbiamo circa 350 soci e abbiamo appunto ogni anno ci poniamo l'obiettivo veramente di provare ad aumentarli, e ci stiamo riuscendo, però.
Molto bene, noi cerchiamo di contribuire, diamoci una mano, Mariluz.
Sì, è importantissima questa situazione, di essere veramente un numero, una massa critica importante per poter portare la voce delle persone in tutti gli aspetti di disabilità e problemi. I diritti dei pazienti sono sacrosanti, ma non sempre ascoltati, purtroppo.
Perché la società ci porta un po' a isolarci, ovviamente, no? Invece dobbiamo fare squadra.
L'unione fa la forza.
Quello, invece loro ci portano spesso a... insomma, farci metterci un po' in un angolo, meno parliamo con gli altri, meno possiamo scambiarci delle informazioni, meno sappiamo, e quindi meno possiamo lottare per i nostri diritti, possiamo difendere i nostri diritti.
Anche perché sentire, già all'inizio della trasmissione è stata detta, sentire è importante per capirsi, e quindi capire cosa c'è di necessità, capire anche l'altra persona quando si esprime è essenziale per i rapporti umani. Tanti fraintendimenti, purtroppo, anche non volendo, vengono dal fatto di non sentirsi. Io richiamo un po', e per fortuna l'abbiamo salutato, anche il Covid, quando si è posto il problema anche di poter sentire e di potersi far capire da tutti, e quindi anche le mascherine trasparenti sono state una soluzione, anche magari non perfetta, ma che è stata puntata proprio tantissimo nell'ottica del diritto anche di tutti di potersi sentire.
Ecco, brava, questa è una delle cose che noi abbiamo difeso e abbiamo ottenuto, per esempio in questo caso, parlando di diritti, l'utilizzo delle mascherine trasparenti a scuola. È una lotta che abbiamo fatto noi come Atidu insieme ad altre consorelle.
Sì, perché la mascherina chiaramente copre le labbra, e per la persona con una problematica uditiva c'era una difficoltà pazzesca, e appunto abbiamo lottato e siamo riusciti ad ottenere che i ragazzi a scuola e i docenti che spiegavano potessero indossare una mascherina trasparente.
Ecco, è importante insomma, tendenzialmente siamo un po' tutti pigri, la pigrizia è parte anche, insomma, delle varie sfaccettature di noi esseri umani. Cerchiamo di non esserlo, perché la pigrizia poi ci fa fare davvero degli errori, dei passi falsi, fare scelte sbagliate. Andate, raccogliete le informazioni, non accontentatevi della prima cosa che venite a sapere, ma andate dalle persone che sono dei professionisti, chiedete una consulenza, parlate con chi ha vissuto, come in questo caso oggi. Davvero ringrazio Sofia Biancucci e Fabio Malizia per averci portato la vostra vita vera vissuta, la vostra testimonianza. Insomma, voi siete dei portavoce alla fine di Atidu, nel vostro, anche nella vostra vita, perché Sofia, tu nella vita so che fai la truccatrice.
Esatto. Sì, infatti io ho scelto un lavoro in cui più vicino di così non potevo essere alla cliente, almeno la capisco bene, ci capiamo tutto.
Ecco, questo è importante. Fabio?
Io sono in pensione, quindi faccio la vita un po' da pensionato, però ho tante attività, mi piace tanto fare il giardino, vado in barca a vela con amici, e quindi ho sempre qualcosa da fare, da condividere con le persone. Ed è bello sentire comunque, no? Cioè, io ho provato a far fatica a sentire, non è che abbia avuto, diciamo, il problema proprio di non sentire niente, però sentivo talmente poco che mi faceva star male. Cioè, provare proprio a essere isolati, non riuscire a comunicare, non capire niente, far finta di capire per non fare la brutta figura, dopo la figura, l'opera peggio, perché quest'altro pensava che tu sei scemo, no? Perché? Proprio perché sono tutte queste cose qua, no? Che alla fine...
Forse c'è da dire anche che l'udito è un organo di senso che si dà un po' scontato, non si presta una grande attenzione, e appunto quando andiamo anche nelle scuole a fare sensibilizzazione, spesso cerchiamo di far riflettere i ragazzi sull'importanza di questo organo, dicendo loro: ma da quando vi siete alzati questa mattina quanto avete utilizzato l'udito? E allora vedi proprio che riflettono e rimangono quasi stupiti, però non ci si presta una grande attenzione in questo senso.
Ricordiamo anche il progetto Il Vero Amico.ch.
Sì, questo progetto che è fatto da un totem, proprio da un fruibile dagli allievi nelle pause, dove c'è un sito e anche delle esperienze mediatiche in cuffia, unveroamico.ch, e se c'è qualche scuola all'ascolto che ha voglia di ospitare questa esposizione, ci contatti.
Torniamo a parlare con l'associazione Atidu.ch. Fabio ha detto un concetto molto importante, ovvero quello che uno poi si sente un po' di essere quello, un po' lo scemo, quello non lo capiscono. Cioè, insomma, c'è un senso di vergogna.
Sì, Cinzia. Il tabù è spesso legato a questa confusione del non capire, che può essere confuso col non capire cognitivo, in realtà è un non capire puramente uditivo, ma dà frutto a un sacco di malintesi, di incomprensione, diceva prima
Mariluz,
scusami, non riesco a tenere il tuo nome in testa, che appunto che spesso poi c'è questa confusione anche, no? Ed è molto importante superare questo tabù. Più lo si dice, anche per quello che noi difendiamo questa cosa, più l'altro comprende che non stai capendo perché non stai sentendo, non per altri motivi. Questo è importante.
Ed è anche lì per quel motivo che magari voi siete un po' più a favore di una scelta di un apparecchio acustico più visibile.
No, non per anche forza per più visibile, dici? Però non per forza bisogna mostrarlo, ma lo si può anche dire: non ti sto comprendendo perché non ci sento bene. L'apparecchio aiuta a non doverlo dire, perché magari uno lo vede e dice: ok, non all'apparecchio acustico, anche se adesso sono molto, molto piccolini. Aggiungerei anche che la società, la pubblicità non ci aiuta affatto, perché vendono delle soluzioni come se fossero, cioè, la panacea di tutti i mali, mentre lo spiegava bene prima Sabrina, è un percorso che è un avvicinarsi In questo senso offriamo anche degli allenamenti acustici una volta al mese, dove la persona si allena a sentire quell'apparecchio acustico. Non è che si mettono questi affari, sono dei computerini che vanno calibrati, il lavoro con l'audioprotesista è certosino, bisogna proprio andarci spesso all'inizio per e riportare questo rumore, lo sento metallico, questo lo sento bene, correggimi questo, alzami quell'altro, ecco, perché è un computerino in uno spazio minuscolo, delicato, come diceva la persona che ci ha scritto prima. Quindi diciamo che anche la pubblicità non ci sta vendendo qualcosa che non è reale. L'apparecchio acustico è un aiuto importantissimo, ma bisogna avvicinarci in maniera... Infatti noi abbiamo un volantino che dice, che si intitola La via verso l'apparecchio acustico, perché è un cammino.
Vi è mai capitato, Sofia, Fabio, di essere in una situazione dove così vi siete sentiti un po' la vergogna di poter dire guarda che non ci sento bene, ho un problema? Come le vivete quelle situazioni, se vi sono mai capitate?
Sì, capitano spesso, ma sono cose che succedevano più che altro quando ero un pochino più piccola, che c'era di più quella vergogna di dire va che non ci sento. Infatti solitamente erano i miei amici a dirlo al posto mio. Proprio quando ero più adolescente, così.
Avevi delegato gli amici?
Sì, loro facevano al posto mio. No, invece no, adesso infatti ho capito, vabbè, non è la prima cosa che dico, cioè non è che vado dentro un posto e dico non ci sento, parlo tranquillamente. Se vedo che comincio a avere difficoltà, allora dico guarda, va che porto gli apparecchi, non ti ho capito, ripetimi le cose diversamente o quello che è. Quindi adesso c'è molto più confidenza, cioè nel senso non c'è più quell'imbarazzo che
Qual
mi creavo.
Qual è la risposta che ricevi o che hai ricevuto di solito? Sono sempre tutti carini, accoglienti?
Dopo sì, diciamo scusami, non mi sono accorta, perché appunto avendo quelli che non si vedono, anche se si vedessero i capelli lunghi, quindi non si vedrebbero, diciamo, comunque dicono ok, no, non mi sono accorta, niente, tranquillamente mi aiutano, ecco.
Fabio, a te?
Ma diciamo un po' di tutto, nel senso che io adesso non ho più nessun problema, cioè non mi vergogno anche a dire guarda, ripetemi, non capisco, non va, soprattutto in situazioni magari c'è un rumore di sottofondo, difficoltà e così. E poi non ho mai avuto problematiche, cioè la gente nei miei confronti, una volta che sapeva che non sentivo, non c'erano problemi, ecco. Cioè, alcuni non si rendono proprio conto, no? Anche se glielo dici,
se glielo dici.
Anche se glielo dici non si rendono
capisci,
conto.
Capisci, ecco, qual è la differenza tra sentire e capire, no? Cioè c'è chi si sente bene ma comunque non capisce niente,
certo,
non si capisce
certo.
Come mai.
Certo, ecco. Che è la cosa più difficile cercare di risolvere questa cosa qua.
E lì purtroppo non c'è un apparecchio che può risolvere, no?
Forse quello che si può comunque dire è che spesso appunto le persone con problemi di udito tendenzialmente lo tengono un po' nascosto, questa difficoltà, ma poi quando lo dicono c'è comunque una buona accoglienza normalmente in questo senso.
Non c'è anche un senso di liberazione?
Sì, liberazione, sì, sì c'è.
Che dici, senti, io lo dico, basta, no, almeno, cioè, come quando c'è l'elefante nella stanza, no, che c'è, nessuno lo dice, almeno lo diciamo, e si vive tutti, dovremmo un po' vivere così in generale, no, senti, diciamo, basta, è inutile star qui.
È per questo il valore dei gruppi di autoaiuto, perché tante volte quando uno ha una difficoltà pensa di viverla solo lui, no? C'è un po' questo sentimento, no? Questa anche immagine di sé che si perde, ci si sente imbranati, ci si sente isolati, ci si sente soli, mentre la condivisione, la rete che può aiutare proprio a condividere, specchiarsi nel bisogno degli altri e sentirsi capiti sulla difficoltà che si passa, ha questo un valore preziosissimo, quindi il gruppo di autoaiuto è super mega importante.
Quindi ricordiamo che si può essere soci di Atidua anche se non si ha un problema
uditivo.
Sì,
assolutamente, qualsiasi sostegno per noi è davvero molto importante, e infatti ci sono persone che non hanno problemi di udito ma regolarmente partecipano alle nostre attività, dunque non c'è assolutamente problema, ben volentieri.
Quindi ricordiamo il sito che è www.atidu.ch. Abbiamo detto, infatti, ci sono tantissime, tantissimi servizi, scusa, che offrite, che date l'opportunità appunto di poter partecipare, conoscere anche gente, fare anche nuove amicizie, mai tirarsi indietro, non rimanete chiusi nella vostra bolla, apritevi al mondo, che veramente poi il mondo ci dà dei regali incredibili. E l'autoaiuto dobbiamo farlo comunque, sia che abbiamo magari qualche fragilità, ma anche se pensiamo di non avere qualche fragilità, i gruppi di autoaiuto, che è quello che facciamo qua il sabato mattina,
sì, esatto.
Noi facciamo sempre, ogni sabato è un gruppo di autoaiuto, quindi quando vi sentite da soli sappiate che non siete soli.
E qui l'importanza anche dell'informazione, l'informazione che diamo noi, ma l'informazione anche pubblica che date voi, perché in questa occasione, anzi, noi ti ringraziamo tantissimo per questo tempo lungo che abbiamo potuto avere dilatato per poter dire tante cose, perché se le persone non sanno, poi non conoscono e non hanno neanche delle soluzioni poi da poter mettere in atto, e avere questo spazio di presentazione della nostra associazione, ma anche di portare il tema in luce, è veramente importante, e quindi grazie.
No, beh, ma ci mancherebbe. E noi facciamo servizio pubblico, noi siamo a vostro servizio, come dicevamo prima, per non fare scelte sbagliate. Il diritto di scelta, che è quello che dicevi tu, Sofia, si può fare nel momento in cui ci sono davvero delle informazioni, quindi è importante, prendetevi il tempo per andare a raccogliere, cercare le informazioni. È vero che a volte si fa un po' di fatica, ecco, noi cerchiamo in questi spazi di poter darvi delle informazioni per poi poter,
ecco,
orientarvi.
In questo senso noi utilizziamo, mi si passi il termine, tra virgolette, anche proprio le persone, sia Fabio che Sofia o tante altre persone che abbiamo un bacino di persone a cui ci rivolgiamo, che facciamo incontrare, per esempio se qualcuno soffre della sindrome di Menière, io ho già fatto incontrare Fabio con queste persone, perché sono gli esperti, sono le persone che hanno la problematica, più di noi che abbiamo le conoscenze teoriche, ma poi sono loro i veri esperti, e quindi per noi è molto utile anche avere la presenza di Sofia rispetto ai genitori che vedono che una ragazza giovane ha una professione, ha una vita normale. Per loro è importante avere dei testimonial, ecco, in questo senso.
Sì, io appunto abbiamo visto delle persone, soprattutto con una problematica di tinnito o acufeni, veramente disperati, veramente depressi, e sono venuti appunto nel gruppo, hanno visto che c'è anche qui è un percorso, e ci sono persone dove ce l'hanno fatta a convivere con questa problematica, addirittura il tinnito se lo sono fatto amico, diciamo. È proprio un grande cambiamento, un'evoluzione della persona proprio nel senso di stare meglio.
Questo può essere anche un esempio anche per chi non ha dei problemi di udito, ma insomma, sì, fidatevi di voi, possiamo dobbiamo essere amici delle nostre fragilità, questo è il segreto. Io ringrazio Atidu.ch per essere stati questo sabato mattina, diamoci una mano, buon proseguimento e di cuore buon weekend.
Diamoci una mano con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch